giornale Reuters.
Reuters.
Pentagon to pull 5,000 troops from Germany following review.
Ok. C'è Trump orders withdrawals. The move. Non lo leggi il secondo titolo?
The Wall Street Journal?
Sì.
Trump orders the withdrawal of 5,000 US troops from Germany.
The move comes?
The move comes after German Chancellor Friedrich Merz criticized the US President's handling of the war in Iran.
Bene, quello che dice è che dopo le critiche di Merz contro Trump, praticamente Merz, sai, quando vai in America va lì con lo stereotipato, il sorriso stereotipato, sempre lì, non vuole fare l'errore di Zelensky. Quindi Zelensky è andato lì e ha fatto una frittata. Cioè, perché lui non è un politico, lui è un attore. Capito? Lui crede che può andare alla Casa Bianca e rimproverare il presidente davanti alle televisioni, davanti a 77 milioni di americani che hanno votato per lui. E Trump si è scocciato alla grande. E da allora lo vede come fumo negli occhi. E allora gli altri politici europei, Meloni e compagnia bella, tutti, Merz, Macron, e cosa hanno fatto? Erano sempre lì a fare pubbliche relazioni, sorrisi, sorrisissimi. Però qui vediamo che Merz, il tedesco, ha perso la pazienza e gli ha detto, Trump in Iran non sa cosa sta facendo. Oh, la pepa! Trump è corso a prendere il filo. Il filo per cosa, Angela? No, il filo per legarselo al dito. Si dice in italiano, quando te lo leghi al dito vuol dire che non perdoni, ti arrabbi,
sì.
Divorzi. Capito? E allora adesso Trump dice, ah sì? Ah, tu mi hai criticato? Silenzio dal Bundestag. Silenzio. E dice, ok, adesso io ci sono 35.000 soldati americani in Germania, 5.000 me li tolgo.
Wow.
Già dall'America i democratici marxisti, stalinisti, già che loro sono sempre contro Trump. Non importa cosa fa Trump, loro vogliono solo sapere cosa fa Trump per essere in disaccordo. Va bene? E allora... poche parole, l'hanno criticato dall'America, eccetera. Però lui sta ritirando 5.000 soldati americani, che non fa nessuna differenza, rimangono 30.000. Va bene? Insomma, continua e aumenta, anzi, la saga tra America e Europa, sempre più verso la separazione e il divorzio politico. Divorzio annunciato. Io non credo che divorzieranno adesso subito, anche perché ai politici non mancano le maschere per ogni convenienza e tornaconto. Che loro hanno un guardaroba con dentro di tutto, vestiti, maschere, eccetera. E allora Trump è arrabbiato e sta facendo dispetti all'Europa. Cioè toglie 5.000 soldati che... L'Europa criticano Trump su tutto, però non vogliono perdere i soldati americani. Perché, John? No, Paul.
Because they don't have an army.
No, perché hanno paura della Russia.
Oh.
Che la Russia può invadere l'Europa quando vuole, non ha gli armamenti convenzionali, infatti con l'Ucraina gli sta dando filo da torcere, no? Non è che riesce a fare grandi progressi in Ucraina, però l'Ucraina è sostenuta dalla NATO, eh. Non è l'Ucraina, è tutta la NATO dietro. E adesso stanno usando un esercito di robot in Ucraina, un esercito di robot che sta vincendo i russi, che hanno circa più di 30.000 robot, ci hanno messo in campo. Sì, hai capito? Però c'è tutta la NATO dietro, capito? Che gli danno queste cose. Quindi sì, è vero che la Russia sta avendo difficoltà, però il miracolo è che ancora tiene testa una nazione con tutta una NATO di dietro. Vede, la Russia non c'è più il patto di Varsavia. Va bene. Quindi la Russia sta cavando molto, molto bene o male, dipende dai punti di vista.
I have a question. Do you think this will make much difference in the future about taking 5,000 soldiers out?
No.
Chiede John, credi che questo farà qualche differenza nel futuro, il fatto che Trump sta ritirando 5.000 soldati dalla Germania?
No. A parte il fatto che a livello aereo li possono rimettere in un paio di giorni, eh.
No. But what I'm trying to say is that the next president will bring them right back.
Ma il prossimo presidente americano potrebbe riportarli?
Beh, se risuscitano Biden o uno come lui,
Exactly.
sì, ma infatti il prossimo presidente, qui ci sono i politici europei, sono tutti lì a accendere le candeline ai loro idoli che venga sto voto e che eleggono un democratico, marxista, comunista, eccetera, che cambia tutto. E questa è la più grande debolezza dell'America, la sua democrazia, o meglio detto, la falsa democrazia. Io dicevo, non credo che divorzieranno adesso, subito. Io sto vedendo molto avanti nel futuro perché è profetizzato che ci sarà il divorzio Europa-America. Adesso credo che è un'altalena che andrà su e giù, faranno amicizia, poi litigano, poi fanno amicizia. Capito? Alla fine divorzieranno Europa-America completamente. Trump, insomma, vuole che l'Europa si deve umiliare, chiedere scusa e che gli dia l'onore che si deve al capobanda, al capo della cricca. Trump vuole questo, vuole essere onorato, come tutti i politici, no? Però umiliarsi e chiedere scusa sul dizionario della politica non c'è. Più raro dei diamanti, nessuno vuole ammettere fallimenti davanti ai propri elettori e poi con le opposizioni che cercano appigli per prendere voti. Per questo che in politica si va sempre, come dire, da superbia ad insulti, da rancore a odio, a guerra, guerra politica, sia guerra campale che guerra politica, insomma, ecco. Per adesso Trump e l'Europa, come vedo io, questo poi chi non è d'accordo, insomma, così lo vedo io. Per adesso Trump e l'Europa, diciamo, sono solo disaccordi, insulti, ripicche. Alla guerra non sono arrivati. Trump sta dicendo che l'Europa e anche la NATO sono diventati pesi morti, praticamente sta dicendo questo in altre parole, che non valgono la candela di difenderli. Perché quando l'America ha bisogno, quando l'America ha bisogno di lei, della NATO, e questa non c'è mai, si è visto adesso ad Hormuz. Prima c'era quando ha invaso l'Iraq, l'Afghanistan, adesso dice basta, dice la NATO. E allora Trump dice: d'accordo, io non vi aiuto voi. Gli ha detto così: se volete il petrolio, venite voi a prendervelo ad Hormuz. Io non vi aiuto. E allora dice Trump: lasciamo affondare la NATO. Va bene, che se la pappino la Russia e la Cina, in effetti, in base alle profezie, così sarà. Va bene? Cioè, io la mia è un'interpretazione un po' semplificata, però io c'ho tante pecorelle che sono sempre ciotte, capito? Non è che capiscono. Gli alambicchi, le macchiovellature della politica, cioè qui io per
No,
parlare,
grazie,
sto
grazie.
cercando di parlare che i bambini
Certo.
capiscono, quindi capito? E allora, perché alzi
Aspetta
la
che
mano?
John si sta
C'è John
agitando.
che fa segnale di fumo, ma devi togliere il
Microfono.
braciere col fuoco.
But doesn't the NATO split up after the first war with the Antichrist?
Ma non è profetizzato in Daniele 11 che la NATO si sgretolerà dopo la prima guerra con l'Anticristo?
No, dopo la seconda, dice in Daniele 11, dal 21 in avanti, non so, non direi la NATO, cioè l'Europa fa la guerra insieme all'America contro il re del nord che adesso è Putin, poi sarà l'Anticristo. E perdono, il re del sud, che è l'America e l'Europa, perdono tutte e due guerre,
No, non
sbagliato,
dice la
ritiro.
NATO.
Non dice la NATO, infatti non ho detto la
Quindi può
NATO.
essere che la NATO viene distrutta adesso, però l'Europa combatterà con l'America per due guerre?
Sì, come Europa, no? Come la NATO non esiste più, basta. È crollato come il patto di Varsavia. Ecco, allora, cos'è che stavo dicendo?
Che la NATO la lasciano affondare.
Sì, lasciano il Titanic affondare, cioè dice Trump, non ci la NATO non ci aiuta quando abbiamo bisogno, allora lasciala affondare. Infatti dice, la NATO non esiste più, e così lo vedo io almeno. E allora, L'Europa, pur di non chiedere scusa a Trump, credo che si volgeranno proprio alla Cina, all'Islam. E dopo la pace in Ucraina, che deve arrivare, dovrà arrivare, Zelensky dovrà stringere i denti. Però adesso, siccome Zelensky sta avendo delle vittorie campali, allora non ha più premura di fare la pace, perché ha ricevuto un sacco di miliardi dall'Europa settimana scorsa, mi pare 90 miliardi di euro. E appena hanno licenziato Orbán dall'Ungheria, subito arrivano 100 miliardi di euro all'Ungheria. Cioè, adesso che l'Ungheria ha fermato il suo veto, adesso arrivano 100 miliardi europei a Zelensky.
A Zelensky?
Sì, perché l'Europa vuole abbassare la Russia, sfiancarla a tutti i costi, perché la Russia oppone alle sue mire di nuovo ordine mondiale, capito? E che non ci arriveranno mai, finché, a meno che quando viene l'anticristo, brevemente avrà il governo mondiale. Ma io ho calcolato dalle profezie, l'anticristo dominerà il mondo circa una settimana. Ti ricordi, l'abbiamo studiato?
Sì.
Ecco. Allora, comunque, quando gli europei si stancheranno, è che devono stancarsi di stare senza gas e al gelo, allora l'Europa si accorderà anche con la Russia, sempre per amore profondo, si capisce, Credo che in base alle profezie dovranno venire grandi guerre tra America e Europa, che sono il cosiddetto re del sud, America, contro il re del nord, che è Magog, Russia. E l'Europa farà la ballerina infedele che salta di qua, salta di là. Alla fine salterà con Magog. Allora, dovete vedere le profezie di Daniele 11, 21 al 45, lì parla del re del sud, che è l'America, cioè l'America in funzione dell'Israele che si trova a sud della Russia, capito? E il re del nord è Magog, Russia, in funzione che è a nord di Israele. Cioè le profezie si capiscono sempre dal punto di vista di Israele. Israele è il cardine, the hub, che tutto il mondo, tutto il futuro, tutta la profezia girano tutto intorno a Israele. Quando studiate le profezie, localizzate dove è Israele e allora capite, sempre, sempre andare da Israele, che Israele è l'unica nazione al mondo che ha ricevuto profezie, nessun altro. E allora, alla fine, dice la parola di Dio, che ci sarà un abbraccio fatale, il bacio della morte tra Europa e Russia. Cioè sarà sotto l'egida e sotto la tutela dell'anticristo e il suo blocco. Capito? L'Europa toglierà gli indugi e si unirà alla Russia. Questo sarà un patatrac terribile per l'America, colpo e contraccolpo. Cioè, comunque questo che ho fatto adesso, senza addentrarmi, è un piccolo resoconto che l'ho voluto fare per i fratelli nuovi, per chi non ha studiato le profezie. Però abbiamo un piccolo corso che studia queste profezie a fondo. Quindi chi lo desidera, vi invitiamo, fratelli nuovi, mi dico, a richiedere il nostro biblico che ha due versioni. E cioè se una versione di un mese e una versione di 5 mesi. Quindi se voi siete di fretta, prendete quella di un mese. Gratis, sempre gratis. Allora, per questo motivo, come ho detto, io sono convinto che allo stato delle cose l'attuale mossa impulsiva di Trump si ritorcerà contro l'America. Trump fa dispetto all'Europa, ma i dispetti sono sempre boomerang. E adesso l'Europa se ne va dalla Cina, va dalla Russia, va dall'Islam. Russia mica troppo, adesso c'è mezzo il problema dell'Ucraina, però sicuramente sta andando dalla Cina, sicuramente sta andando dall'Islam, e c'ha 40-50 milioni di islamici in Europa, e non è che possono dire ormai li hanno fatti entrare, ciao, devono regalargli l'Europa, non c'è niente da fare, e andrà sempre peggio in quella direzione. Va bene, ora l'Europa, come detto, non credo che vorrà umiliarsi, chiedere scusa. A denti stretti sarà obbligata a scendere a patti con la Cina, con l'Iran, con l'Islam mondiale, cioè tutti i nemici dell'America dovrà scendere a patti. Per adesso scenderà a patti senza spaccare con l'America, però alla fine spaccherà con l'America e abbraccerà completamente, ripeto, Cina, Iran, Turchia, Egitto, i paesi islamici che sono, quanti sono? Sono mi pare una settantina paesi islamici nel mondo, e alla fine si abbraccerà anche con Magog, che è la Russia. E allora l'America che succederà? L'America continuerà in questa direzione titanica del Titanic, sarà sempre più isolata. Ha avuto Trump, che è un presidente, insomma, non è dell'ordine mondiale, c'ha i suoi problemi, le sue beghe, le sue prostitute, eccetera, eccetera, donne da $100,000 a notte, cioè, ma questo qui, insomma, Trump dai numeri a livello morale, però a livello politico è stato un cambiamento, che ha riconosciuto Gerusalemme, ha sostenuto Israele. Speriamo, preghiamo che Israele la smetta con Gaza, perché lì ha esagerato. Ora, le 10 nazioni che sorgeranno dall'Europa, va bene, si sottometteranno alla cosiddetta bestia, virgolette, l'anticristo, no? Quello di Apocalisse 17 al verso 12. Va bene, Apocalisse 17 e 12 è la bestia alla quale, l'anticristo, al quale le 10 nazioni europee si sottometteranno. Questo è profetizzato, qui non è questione di opinioni, frate Giuseppe pensa, no, leggi Apocalisse 17 e 12, ci sono 10 corna che si sottomettono, 10 re, dice, alla bestia anticristo, che sono le 10 corna di Daniele 7, che sono sulla testa della quarta bestia, che è Roma. Cioè, qui non ci piove, insomma, ecco. Qui cerchiamo di non essere bastian contrari. Queste sono scritture. E allora, si sottometterà l'anticristo. Adesso non può farlo perché l'anticristo non c'è. Dovrebbe sottomettersi a Putin. No, Putin gli fa la guerra. Quando arriva l'anticristo, lui saprà come infinocchiare tutti quanti. A cominciare con le 10 nazioni europee che gli daranno la loro lealtà, la loro sottomissione, va bene, e Apocalisse 17 dice, hanno un unico pensiero, dice, Apocalisse 17, 12 a 14, e questi hanno un unico pensiero, ecco perché si parla tanto di pensiero unico, ci preparano per il grande capo che viene, che sarà l'anticristo, la bestia. Ora, questo non credo che avverrà immediatamente, sto parlando molto al futuro, e chi le profezie non conosce, al solito, non ci crederà. Ma così sarà, perché così è scritto. E abbiamo le scritture, nero su bianco, le abbiamo date nel corso biblico. Chi ha domande, scriva e vi risponderemo. Va bene. Concludiamo con una scrittura, Angelina?
Ok, va bene.
Una scrittura riguardo ai malvagi. Il Signore mi ha dato una scrittura sui malvagi, oppressori. Vai da Isaia 33, cioè dovresti averla lì nella tua lista.
Sì, è
ecco.
Pronto.
E 1 a 6 devi leggere. Guai!
Guai a te che devasti e non sei stato devastato.
Sarai devastato.
Che sei perfido e non ti è stata usata perfidia.
Sì.
Quando avrai finito di devastare, sarai devastato. Quando avrai finito di essere perfido, ti sarà usata perfidia. Signore, abbi pietà di noi. Noi speriamo in te. Sii tu il braccio del popolo ogni mattina, la nostra salvezza in tempo di angoscia. Alla tua voce tonante fuggono i popoli. Quando tu sorgi, si disperdono le nazioni. Il vostro bottino sarà mietuto come miete il bruco. Altri vi si precipiterà sopra, come si precipita la locusta. Eccelso è il Signore, perché abita in alto. Egli riempie Sion di equità e di giustizia. I tuoi giorni saranno resi sicuri. La saggezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione. Il timore del Signore è il tesoro di Sion. Isaia 33, versi 1 fino a 6.
Angelo, cos'è il tesoro di Sion?
Non lo so, cos'è?
Sei tu.
Come io. Cosa significa?
Siamo noi, il popolo di Dio. Oggi si chiama la sposa di Cristo. Questo è il tesoro di Sion. Oggi sionismo è una brutta parola. Sionismo sono Soros, compagnia bella, compagnia brutta, i banchieri,
tutti
sionisti
malvagi,
ebrei.
Quelle però, che fanno le guerre.
Sì, però poi c'è anche la vera Sion.
Cos'è la vera Sion?
È un po' come la Chiesa Cattolica, cioè i gesuiti, che sono come, diciamo, i farisei moderni. E poi c'è l'impalcatura del Vaticano, che sarebbe la chiesa edificio, quella immobile. E poi c'è i veri cristiani, cattolici, protestanti, quello che sono, cioè che veramente amano il Signore, nonostante sono cattolici o protestanti, non perché sono così, ma nonostante sono di una denominazione. C'è la Chiesa cattolica e protestante, tutte le chiese hanno dentro la sposa di Cristo e speriamo che ci siamo anche noi.
Ma la Sion, la Bibbia, Sion originale, cosa è?
Sion è una montagna che si trova a Gerusalemme che Davide conquistò, va bene? E da allora si chiama la città di Davide, capito? Cioè, Sion è una collina che sorge a Gerusalemme. Ecco, poi un sionista viene usato come dispregiativo perché oggi diciamo tutte le capre mondiali, i padroni delle banche, sfruttatori, sanguisughe sono ebrei, però ebrei però ebrei come diciamo i gesuiti cattolici, come nella chiesa protestante ci sono quelli del Vangelo della prosperità, cioè falsi protestanti, falsi evangelici, falsi cattolici. Anche noi abbiamo avuto fratelli falsi, tutte le chiese hanno fratelli falsi, che il diavolo infiltra il suo lievito velenoso. E allora la vera Sion di cui Dio sta parlando, ecco, rileggi il verso 6, va.
I tuoi giorni saranno resi sicuri. La saggezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione. Il timore del Signore è il tesoro di Sion. Isaia 33, 6.
Ecco, allora il timore di Dio è il tesoro di Sion. Allora, cioè, noi siamo la vera Sion di cui sta parlando, noi, cioè noi chi? Tutti i cristiani del mondo, di qualunque setta, denominazione, barricata, staccionata, recinto. Cioè, ovunque ci sono dei credenti veri, vedi, infatti Gesù parla alla chiesa di Sardi, la chiesa mezza morta, Apocalisse 3:1. E dice, tu sei morto, a nome sei vivo, ma sei morto, dice Gesù. Però dentro di te ci sono alcuni che saranno vestiti di bianco e cammineranno con me. Capito? Anche in una chiesa morta come quella di Sardi ci sono alcuni vestiti di bianco. In qualunque chiesa vai, va bene? Trovi i cristiani veri. E lo so perché io sono stato in un sacco di chiese. Ho predicato più di 100 chiese. E allora ci sono i credenti veri, per cui, capito? Non ti scoraggiare se sei protestante o cattolico o quello che sei, non ti scoraggiare perché anche nelle tue chiese ci sono e ci possono essere cristiani veri, cioè
Amen.
tutti i credenti a cuore pieno. Preghiamo di essere tra questi, la sposa promessa di Cristo, niente a che fare con gli edifici morti. Consoliamoci, fratelli, con queste parole.